sicuramente allineavo esprimendo entusiasmo e compiacimento per questo lavoro di Federico che, come ormai sapete, ma sarà meglio sempre ricordarlo, è anche il direttore dell'istituto. Iniziamo il nostro incontro con la lettura dell'incipit del volume da parte di Otello Bellamoli, che ringrazio.
Verona, 2 agosto 1920, ore 11 del mattino. Un cielo grigio e pesante copre come un gran sudario la città. Accade spesso, nelle lunghe giornate toscane, che una prepotente cappa di umidità tormenti i veronesi, infliggendo loro un caldo afoso e soffocante. Tuttavia, pochi uomini, incuranti delle torbide temperature, si sono dati appuntamento in prossimità della stazione ferroviaria di Forza Nuova, vicino al ponte sul canale industriale. Sono tutti ben vestiti, molti indossano abiti scuri, più eleganti, altri portano un completo beige, più adatto forse alla calura estiva. Qualcuno, più informale, ha optato per il pantalone bianco accompagnato dalla giacca blu. Tutti, immancabilmente, portano cravatta e cappello. C'è impazienza e inquietudine. L'attesa comincia ad essere snervante e da alcuni minuti non si riesce a distogliere lo sguardo dal cielo grigio. Poi, un profondo sospiro di sollievo accoglie il profilo incerto e traballante di un piccolo aviatic che i più attenti hanno scorto per primi all'orizzonte. Il velivolo di fabbricazione tedesca compie con sapienza scenografica alcuni giri sulla zona attigua alla linea ferroviaria, lascia cadere una pioggia di garofani e in seguito inizia una lenta manovra di atterraggio nella sconquassata piazza d'armi che costeggia lo stradone di Santa Lucia. Alcuni dei presenti che attendevano con ansia sul ponte, a passo stretto, raggiungono l'apparecchio. Sono i 19 scaligeri guidati dal loro leader indiscusso Italo Bresciani, fondatore e segretario del piccolo fascio di Verona e corrispondente del Popolo d'Italia. Lo sparuto gruppo di giovani si dispone attorno alla piazza e qualcuno, cedendo all'eccitazione del momento, inizia a gridare forte «Mussolini!». Subito tutti gli altri lo imitano. E lui, il futuro duce degli italiani, il predestinato, l'uomo nuovo, che più di ogni altro nella storia d'Italia saprà catalizzare amore e odio, balza dalla casinga agile e sorridente. Con vigorose strette di mano saluta gli amici veronesi, tutti, senza dimenticare nessuno. Del resto sono i compagni della primissima ora, conosciuti in gran parte prima della fondazione di Fasci di Convento, all'epoca della sua espulsione dall'Austria, nel 1909, quando si trovò a trascorrere alcune ore a Verona, o nel dicembre del 1914, in occasione del suo comizio intervestista in Gran Guardia. I suoi saluti più affettuosi vanno a Mario Zamboni, Giulio Cesare Zenari e poi a Marco Manzi e Ferdinando Zappi, che assieme a Bresciani, colui che poteva vantare una più profonda conoscenza di Mussolini, avevano presenziato la giornata milanese del 23 marzo 1919, quando tutto aveva avuto inizio. Da quella riunione poi erano tornati così pieni di entusiasmo che due giorni dopo, il 25, gettarono le basi per il primo fascio scaligero, quello di città. Il terzo cerito, secondo la tradizione successiva, perché era nato dopo soltanto quelli di Genova e Torino. A volerli contare tutti quel giorno, ad accogliere il grande capo del movimento, anche se non ancora il leader indiscusso della seconda metà degli anni venti, assento c'erano una ventina di fedelissimi, niente di più. E allora viene da chiedersi a cosa pensò il duce degli italiani 18 anni più tardi, nel settembre del 1938, in occasione della sua ultima visita a Verona prima del disastro finale, quando trovò 200.000 persone in piazza Bra ad acclamarlo come una specie di semiglio. Chissà se nel 1920, mentre atterrava col suo aviatic, l'aveva previsto. Si sa, per quell'epoca aveva già in mente l'Italia del 1958, pregiata dal più bieco fanatismo totalitarista e razzista. Forse no, tuttavia c'è da scommetterci. Quel giorno di settembre, salendo verso la terrazza della loggia del Filarmonico e poi sul podio da dove avrebbe parlato la folla oceanica che riempiva l'immensa piazza, egli ripensò nel 1920, si specchiò in quella marea umana urlante e rivide in pochi istanti il tragitto che lo aveva portato a forgiare il mito di se stesso. E ne fu orgoglioso.
Grazie a Otello Benamoni per questa sua meravigliosa lettura, che ti dà anche il momento quasi pathos di quello che è in un certo senso il libro e il musicist del libro di Federico. Prima di inoltrarmi in alcune considerazioni sul volume e sull'opera di Federico Melotto, permettetemi di esprimere la mia grande gioia e la mia grande soddisfazione per essere qui a presentare questo suo lavoro. La conoscenza con Federico Melotto risale ormai a quasi una decina di anni fa, quando ci trovavamo assieme a Olindo Domenichini e altri giovani studiosi in archivio a cercare di scartabellare qualche carta, e Federico la scartabellò molto accuratamente, e questo ne è il punto. Un altro di questi giovani che mi fa piacere ricordare, Massimo Scandola, che è amicissimo di Federico e che adesso lavora presso un'università in Francia. E vorrei anche ricordare che quando Olinto Domenichini organizzammo alcune manifestazioni, incontri del sabato, proprio riservati a giovani ricercatori, e uno di questi era appunto Federico, ebbe la bontà di ricordare questo nostro sodalizio e soprattutto il fatto, con molta gratitudine, che l'Istituto aveva dato, aveva permesso a dei giovani un momento, una platea, una ribalta, che di solito sono tutti pronti a sperticarsi in elogi, ma sempre tenendoli in seconda fila. Divenuto questo avvenne proprio 6 anni fa, il 20 novembre 2010, lui fece una conferenza intitolata Squadristi nell'anima, nascita e sviluppo del fascismo nella bassa veronese, e qua c'era tutto il curriculum, che questa volta vi risparmio perché andando su internet la maggior parte di voi la possono rivedere, che è un curriculum che è stato di più aggiornato con altre pubblicazioni e altri studi. E inoltre Federico nel 2013 è diventato anche direttore dell'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, uno, credo, dei pochissimi giovani trentenni, trent'anni forse allora, ecco, che avevano, non lo ricordavo se non li avesse, non li avevano. Allora, giusto, e era un ruolo importante per il quale però lui si è speso con grande capacità, con grande passione, con grande abnegazione. E vorrei anche ricordare un momento che non aveva dato grande soddisfazione anche a me, quando aveva organizzato assieme a Andrea Martini un convegno nel febbraio-marzo scorso sulla resistenza e guerra civile, convegno internazionale, il primo relatore, un inglese, un professore universitario, Philip Cook, disse che quando era stato contattato mai si sarebbe aspettato di trovarsi di fronte un giovanotto come appunto era Federico, e come anche è ancora più giovane anche Andrea Martini. Perciò mi sento di esprimere il mio grazie a Federico Melotto per quanto ha fatto, come il mio grazie, qua purtroppo non c'è, ma lo voglio esprimere anche al Presidente Stefano Biguti per l'impulso, per la forza che hanno dato e la visibilità al nostro istituto con iniziative di grande spessore. E ne abbiamo avuto una prova proprio martedì scorso per il grande successo che ha avuto la presentazione del nostro libro edito nei tipi dell'istituto intitolato I Signori del Terrore, e a cui hanno presenziato anche importanti storici come Lutz Klinkhammer, uno dei massimi conoscitori e studiosi dell'occupazione tedesca in Italia. Ecco, il grazie mio a lui è sincero e direi anche costante. Il libro, devo dire, ha, oltre al pregio che mi aspettavo di sicuro, che era la grande qualità di fonti, di documenti, di notizie, perché appunto non solo ha frequentato l'archivio di Stato di Verona, ma ha anche frequentato l'archivio di Stato nazionale a Roma, è importante per tanti motivi. Ed ha anche un valore, quando gliel'ho detto la prima volta, si è anche un po' stupito. È un libro che a mio avviso si legge bene. Si legge bene e si riesce a leggere bene, a fruire molto bene. Per uno storico non è sempre semplice coniugare la freschezza di lettura con l'approfondimento degli argomenti, e in questo direi che proprio il libro di Federico ha questo grande pregio. Chi l'ha avuto già l'occasione di leggerlo sa che c'è la prefazione del suo professore, tutore, diciamo così, che l'ha accompagnato nel suo dottorato di ricerca, perché il libro è il frutto di anni di lavoro piuttosto intenso che hanno portato a questo risultato, e la prefazione è appunto dell'amico e ex presidente, per tanti anni è stato presidente del nostro istituto, Emilio Franzina, che in questa sua introduzione fa alcune osservazioni come quella che nel suo lavoro non ha potuto fruire di persone ancora vive che potevano portare una testimonianza a corroborare le sue ricerche, ma invece ha dovuto fondare solo su documenti, su magari testimonianze di riporto, nuove fonti inedite, e questo ha significato un lavoro completamente diverso. In precedenza vi erano stati altri studi sul fascismo veronese, soprattutto fatti da Maurizio Zangarini, ma come dice appunto Franzina, in questo volume si trova una sistemazione più ampia e una trattazione più organica. E soprattutto lui rilevava la parte che riguardava questo cosiddetto veghismo, quando le lotte contro gli oppositori erano ormai finite, queste diatribe, queste querule, discorsi fra varie fazioni fasciste avevano portato a far sì che fra le fila dei fascisti ci fosse una conflittualità continua, e in questo senso appunto il veghismo, dice Franzina, fu un termine quasi per esorcizzarlo. Quella che è stata appunto l'attività del fascismo qua a Verona, che nasce il 3 aprile del 1919, il cosiddetto fascio Perto-Gento, perché dopo quello di Milano erano sorti quello di Torino e Genova e poi il nostro, è anche un fascio che si trova ad operare in una città che è guidata da un'amministrazione socialista, un'amministrazione rossa. Sul palazzo comunale sventolava anche la bandiera rossa. Quello, e magari spero che dopo così Federico riesca a dire due parole in più di quelle che vi dico io, perché quello che mi lascia sempre stupito, anche se la risposta può essere facile, è come in un brevissimo arco di tempo il fascismo prenda un potere quasi radicale in ogni frangia della provincia di Verona e della città. A fine luglio del 20 si costituiscono due squadre d'azione. È un'organizzazione paramilitare su impulso che viene proprio dal centro di Milano. Vorrei anche ricordare che magari la tesi di dottorato di Federico era qualcosa di immenso come numero di pagine, come studio, e il volume ha dovuto per forza condensarlo, e mi dispiace che una parte di questo forse magari sarà difficile riuscire a leggerlo, se non riuscisse a spacchettare tutta questa sua ricerca nei vari periodi. E ritorniamo a quello che è l'avvento di questo fascismo che prende sempre più il potere. Nel novembre del 20 fanno un congresso e poi tentano l'assalto al palazzo comunale. In questo assalto c'è l'episodio di Policarpo Scarabello che si ferisce gravemente e perciò le cose vengono un po' soffitte, ma ottengono che la bandiera rossa venga ritirata. E questa dal comune. E questo fatto fu visto dal quotidiano liberale, ma che era anche dei grandi latifondisti, industriali, cosiddetti padroni del vapore di Ernesto Rossi, fu visto come una legittimazione di questo nuovo movimento, che il 13 gennaio del 21 fonda il primo fascismo squadrista agrario, che sono gli episodi di Vicario. Nel proseguimento, nell'aprile del 21, ci sono le elezioni politiche, il fascismo diventa il quarto partito, manda a Roma uno dei personaggi che magari risulta sempre presente nella vita veronese, che è Alberto De Stefani, ma che graviterà molto di più nella capitale, dove ricoprirà anche ruoli di ministro delle finanze, entrando poi in contrasto anche con il fascismo verso gli anni della guerra, e nel 1943 fu uno di quelli che votarono contro l'ordine del giorno, votarono l'ordine del giorno Grandi contro Mussolini, e pertanto venne condannato a morte, ma gli era riuscito a eclissarsi. La federazione fascista si costituisce nell'ottobre del 21 e quello che è il termine perché il fascismo è diventato in battibaleno il punto di riferimento politico, perché la violenza, come scrive Federico, contribuisce a far sì che si arrivi a una spoliazione elettorale, in quanto in provincia anche le forze di sinistra non riuscirono a compilare le linee. Attraverso lo squadrismo viene smantellato tutto un tessuto sociale fatto dalle cooperative, dai sindacati di sinistra, dai sindacati rossi, che si erano costituiti e che avevano e svolgevano un compito democratico. Le violenze dell'agosto 1922 portano a costituire quello che sarà il prodromo della marcia su Roma, quando squadre partite da Verona ma da altri centri occupano militarmente sia Bolzano sia Trento. E in questo punto del libro Federico accenna, e questa è stata una sua secondo me grande scoperta, ha trovato questa lettera di Luigi Messegaglia, un personaggio che mi ha sempre intrigato, perché mi domandavo come quest'uomo, che era stato un liberale, un medico, un cattedratico anche universitario, che però dopo si era dato alla politica ma che vantava un numero enorme di pubblicazioni, quest'uomo che ormai aveva, era prossimo forse ai 50 anni, quest'uomo comincia a indossare la camicia nera, a stendere il braccio nel saluto fascista. E questa lettera che ci dà proprio l'immagine di quello che è stato la consegna del liberalismo proprio nelle mani del fascismo. Alcune espressioni che vorrei leggere appunto di questa lettera che è stata pubblicata e trovata per primo da Federico, dice ai suoi amici e compagni di partito: devono stare bene attenti, perché in questi momenti supremi qualche amico nostro non voglia sacrificare eccessivamente ai fetici della legalità, dei protocolli, dei principi e che si migliano. E più avanti dice: anche perché bisognava riconoscere che percorrendo le vie fatidiche della legalità non si è fatto sino ad ora che andare di male in peggio. E ancora ci sono due frasi che dicono: noi dobbiamo rimanere in politica perché altrimenti saremo spazzati via. E Messedaglia, magari Federico dopo potrà anche dire qualcos'altro se lo riterrà, diventa presidente del Consiglio Provinciale, sarà nominato senatore, si iscriverà al Partito Fascista nel 1925, ma la sua iscrizione viene retrodatata al 1923, al giugno del 23, quando era diventato presidente della deputazione del Consiglio Provinciale. Quando a un certo punto il fascismo pensava di togliere le province, Messedaglia si oppose, lui tra l'altro era anche capo della provincia, Messedaglia si oppose perché diceva che due erano i motivi che rendevano importanti, che rendevano uno strumento operativo delle province, e questi motivi erano la difesa della razza e la politica di ruralizzazione. E sulla difesa della razza lui ebbe l'ultimo singulto di essere umano, diciamo. Non so come fosse le leggi razziali nel 38, ma so, perché l'avevo vista ancora a suo tempo nelle lettere dell'Accademia di Venezia, che lui, che era iscritto all'Accademia di Venezia, venne espulso dal partito, espulso da questo ruolo di socio dell'Accademia, perché l'Accademia aveva voluto espellere Achille Forti, che era già morto da parecchi anni, da cancellarlo dal suo elenco perché ebreo. Ebbene, in quell'occasione appunto Luigi Messedaglia si oppose con degli scritti, ma siamo nel 1943 e forse, anche se dobbiamo riconoscere dignità a questo progetto, forse magari già le sensazioni che il fascismo era perdente, forse le aveva avute. E nel dopoguerra ebbe ancora i suoi risvolti politici, forse non politici, ma come persona di cultura, persona di riferimento di un mondo liberale, li ebbe ancora. È proprio il prototipo di quegli intellettuali che hanno attraversato, attraverso prima nell'Italia liberale, libertina, poi hanno attraversato attraverso il fascismo e poi si sono riciclati nell'Italia repubblicana. Ecco, questo è uno dei personaggi più per certi versi anche affascinanti di questo libro, di questi fascisti di riciclo. Alcune frasi di Grancelli evidenziano, Luigi Grancelli diventerà uno dei personaggi più importanti, che poi sarà abbandonato dal fascismo e lo ritroveremo con ruoli di primo piano nel 43-45 con l'avvento della Repubblica Sociale. E evidenziano come il ricorso alla violenza fosse una prassi e venisse usata anche per derimere questioni di carattere politico ed economico. Ci sarebbero tante cose da dire, come per esempio le elezioni politiche del 24 che vennero fatte con grande dispregio di quelle che erano le attività, le libertà personali. Qua a Verona, ed è un capitolo, direi, alcune pagine piuttosto importanti, che Federico dedica a Italia Libera, e l'Italia Libera, legata all'Associazione Nazionale Combattenti, c'è un episodio che lui ricorda, che vennero fischiati in arena i membri fascisti dell'Associazione Nazionale Combattenti e anche presi a sassate. Tutte queste persone che erano in odore di appartenere a Italia Libera erano sempre state segnalate alla questura, anche per esempio di uno ho trovato il fascicolo come ebreo, Ruggero Ienna, che morì ad Auschwitz, anche lui era segnalato nelle carte della questura come appartenente a Italia Libera, ma non c'era nessun tesseramento, non c'era nessuna prova. Quando i liberali confluiscono nel fascismo, anche l'arena diventa l'organo del fascismo e così viene meno Audacia, che era stato il giornale che aveva accompagnato la nascita del fascismo veronese. Una delle cose che affronta Federico con grande frequentazione di pagine e pagine sono appunto queste beghe che insorgono fra le varie fazioni che fanno parte del fascismo e si sofferma su lettere anonime che ha trovato. Per darvi l'idea di come era l'atmosfera vi leggo solo questa lettera che viene spedita a Plinio Muto il federale, che dice: la cittadinanza non ti vuole, la cittadinanza conosce tutte le porcherie che tu e la sua setta commettete. Le autorità non vogliono nemmeno sentirti nominare perché gli fa schifo il tuo nome e le superiori gerarchie ti dimostrano coi fatti che è giunto il momento che tu te ne vada. E concludeva: va via e prega il Dio che poi il tuo sostituto non ti aiuti a non mandarti in galera, perché ne salteranno fuori tante e così tante che non lo pensi nemmeno. Ricordati che siamo in molti a conoscere le tue malcalconate. Si può dire che la vita del fascismo è costellata di questi avvenimenti, di queste lotte intestine, di queste persone che attraverso la violenza avevano conquistato il potere e che volevano avere un riscontro che era fatto da soldi, da posti. Uno venne mandato, gli dettero un posto di rilievo in Somalia e è stato uno dei personaggi che Federico aveva già affrontato nel suo saggio contenuto in Dal Fascio e da Fiamme. Le varie cose che il libro illustra, una direi che è importante e come dice non è stata mai presa tanto in considerazione, è quella delle elezioni del 29, quando 400 deputati vengono a comporre il cosiddetto nuovo Parlamento e vengono scelti appositamente, sottoposti a una completa revisione da parte di Benito Mussolini. Ed è uno spaccato importante in un momento in cui il fascismo ormai ha piena libertà d'azione, le opposizioni sono state debellate, gli antifascisti sono in galera o sono al confino e bastava niente per essere ammoniti, alcuni giustamente erano morti. La nostra città diventa un quadro moderato e alcune di quelle che erano le varie componenti subentrano nuovi professionisti, avvocati, giovani intellettuali che prendono il posto di quel armamentario fascista della prima ora, collegandosi con quello che era stato l'establishment degli anni del pre-fascismo al potere. Alcuni capitoli che Federico dedica sono importanti. Uno è quello che riguarda il ruolo della donna, il ruolo delle sezioni femminili, che il personaggio di Eugenia di Quebertaglio, che per quasi tutto il periodo fu la referente fascista, ma il ruolo che il fascismo dedica alla donna e Federico dedica parecchie pagine a questi avvenimenti, è stato sempre marginale, come angelo del popolare, persona che doveva portare crescere i figli e soprattutto doveva crescere i figli fascisticamente. Questi giovani, e vi è un altro capitolo proprio dedicato ai giovani, vengono inquadrati nelle varie sezioni di avanguardista, bambine, giovani italiane, e poi ci sarà il sabato fascista che diventa come una celebrazione, una liturgia di quello che era il rito di massa del fascismo e il culto del suo capo. Vengono fatte anche attività come le colonie marine, come le colonie che erano qua a Bosco Chiesa Nuova, proprio per dare impulso a quella che era la gioventù, per ricreare queste nuove generazioni che avrebbero dovuto portare l'Italia alla conquista dell'impero, all'espandersi, alla famosa quarta sponda. E dice Federico, la rigenerazione fisica era il volano attraverso il quale il regime si ripropose di inquadrare rigidamente la gioventù italiana secondo il principio militare. Il potenziamento del fisico venne proposto contestualmente a quello morale e culturale. Mi avvio alla conclusione dicendo che vi è un capitolo direi molto importante verso la fine che si intitola Il totalitarismo imperfetto, e qua ricorda soprattutto una presenza al di là di quello che sarà l'impossibilità di prendere un potere completo sul paese, perché vi era sempre un esercito e una monarchia da cui l'esercito dipendeva, ma vi era anche la presenza della Chiesa Cattolica, che spesso e giustamente è stata vista come anello di congiunzione che accettò il fascismo. Ricordiamo solo che come Pio XI instradò Don Sturzo, capo del Partito Popolare, verso gli Stati Uniti. Ma Federico analizza questo totalitarismo imperfetto attraverso la presenza proprio della Chiesa in maniera capillare. Vi erano 22.950 membri dell'Azione Cattolica. Nel 1931 il fascismo aveva tentato di far sentire la sua voce, e perché voleva che l'educazione dei giovani fosse riservata solo al regime. Ma in occasione di un congresso eucaristico nel 1938, nel maggio 1938, pochi mesi prima di quella visita che Mussolini fece a Verona il 26 settembre, e che dopo vedremo in immagini veramente forti e anche di notevole qualità, anche la Chiesa fece una sua prova di forza, perché organizzò una processione cui parteciparono, si parla di 200.000 persone che erano anche iscritte al partito fascista, ma che poi attraverso questa grande celebrazione dettero anche la comprensione che il fascismo si aveva attecchito, ma sicuramente la Chiesa un suo ruolo lo deteneva ancora. Anche lo stesso Mussolini, come è stato più volte ricordato, quando tornò da Monaco di Baviera e tutti inneggiavano lui come il salvatore della pace, e lui si preoccupò perché voleva invece aver creato una stirpe italica di grande forza combattente. Ecco, questo è stato un qualcosa che al momento della prova dei fatti, e soprattutto quando dopo le cose si misero male, perché solo in quella occasione, quando le cose si misero male durante la guerra, allora il fascismo crollò in un battibaleno e Mussolini cade il 25 luglio. Il libro si chiude con appunto proprio in un accordo con l'inizio di quella prima visita, con la visita di Mussolini nel settembre del 1938. Grazie a Federico per questo suo lavoro, per questo spaccato importante che ci ha dato per la conoscenza del ventennio fascista in Italia.
Buonasera a tutti, io aggiungo alcune considerazioni che riguardano ovviamente sempre il libro di Federico, per il quale mi associo al ringraziamento di Roberto. Ecco, io vorrei impostare un discorso breve, soprattutto approfittare per porre alcuni quesiti, alcune domande all'autore che mi sono sorte, perché questo libro, premettiamo una cosa anzitutto, subito, che a differenza di quanto è scritto nel sottotitolo Storia del Partito Nazionale Fascista a Verona, questo libro non è un libro di storia locale, perché nell'esporre il suo lavoro di analisi e di studio di un vastissimo corpo di documenti d'archivio e di una altrettanto vasta bibliografia, Melotto opera frequentissime incursioni nella storia politica nazionale, quindi è qualcosa di più. E non è neanche una semplice sequenza di avvenimenti, una semplice cronaca di avvenimenti, perché questo non è fra l'altro compito dello storico, ma del cronista. Il compito dello storico infatti è anche quello non solo di descrivere il succedersi dei fatti, ma anche quello di interpretarli, di commentarli e se necessario anche di sottoporre a revisioni precedenti interpretazioni, ed è quello che Federico ha fatto in questo libro. Non solo ha fatto questo con questo libro, ma ha anche avuto una caratteristica particolare, cioè è riuscito anche a porsi interrogativi, a sottolineare la complessità di eventi, rapporti, situazioni. Suggerisce cautela nell'utilizzazione di schemi interpretativi rigidi, come capita spesso, no? O legati a consolidati luoghi comuni, come capita altrettanto spesso. Melotto sottolinea la necessità di contestualizzare con maggiore attenzione vicende e comportamenti, in una parola, insomma, ha fatto sentire la propria voce, che è proprio quello che lo storico deve fare. Parlavo di domande che vorrei fargli, perché sono domande che, fra l'altro, per chi legge questo libro, io sono sicuro che o l'avete già letto o l'avete già acquistato, se lo pongono automaticamente queste domande, vengono fuori, non c'è niente da fare. Domande su questioni importanti, ad esempio, ne ha accennato adesso Roberto Bonente, la questione di un totalitarismo imperfetto, che io collego ad un altro problema che affronta l'autore nel corso della sua narrazione, quello del consenso al regime. Sul consenso si è discusso moltissimo, quanto è stato profondo, se era reale, se quali classi sociali ha interessato. Perché non vi è dubbio che, sì, possiamo discutere certamente, però non vi è dubbio, almeno pare che gli storici su questo concordino, che vi fu un periodo in cui il consenso al regime fu abbastanza alto. Porto sempre un esempio solo. Don Primo Mazzolari, che è stato un intransigente oppositore del regime, perché lui ne aveva colto immediatamente la natura illiberale e anticristiana del movimento, però quando arriviamo all'aggressione all'Etiopia, perché tale fu, anche lui a un certo punto dice sì, vabbè, insomma, si esprime in fondo a favore di quell'aggressione. Scrive Don Primo Mazzolari: necessaria per dare un po' di terra al mio povero popolo. È l'unico cedimento del parroco di Bozro al regime, sottolineiamolo, questo non si ripeterà mai più dopo. Ecco, qui Federico Melotto fa delle osservazioni in proposito molto importanti, e io vorrei che poi, magari, se tu hai un momentino, le esponessi. Perché non sei così convinto che questo convento, che questo, lo dici poi, per carità, chi legge il libro poi lo vedrà, insomma. Però vorrei che tu magari lo sintetizzassi, collegandolo al fatto del cosiddetto totalitarismo imperfetto, da te definito imperfetto, secondo me è una definizione perfetta, proprio veramente, veramente felice. Perché fai capire che c'erano comunque dei limiti in questa forma di totalitarismo che non è paragonabile probabilmente a quello che riuscì ad attuare Hitler in Germania, forse perché Führer poteva contare su una squadra di collaboratori e di intellettuali di più alto livello, in senso negativo ovviamente, rispetto a Mussolini. E volevo chiederti se questa forma di totalitarismo imperfetto può essere stata provata nei fatti concretamente il 25 luglio del 43, quando Mussolini cadde e l'intero partito non mosse un dito, perché la milizia fascista non si ribellò alla defenestrazione di Mussolini. Io ho parlato con qualche reduce della RSI nei decenni scorsi su questo fatto, e loro si giustificavano in maniera molto precisa. Mi diceva un ex della decima massa, repubblichino, medico, fascista mai pentito, dice, ma noi avevamo ancora la speranza che Mussolini tornasse, e poi dice c'era Badoglio, che era una figura che ci dava fiducia perché era un ex combattente, e aveva detto che la guerra continuava. Il 25 luglio del 43 la Germania non era ancora battuta, il Giappone non era ancora battuto, quindi noi qualche speranza la coltivavamo ancora. E quindi non avevamo sentito la necessità di reagire con violenza a questo che era stato, però resta il fatto che il fascismo brillò per la sua totale capacità di ribellarsi in qualche modo, o con le armi o quantomeno con manifestazioni di piazza. Ecco, volevo chiederti se ci può essere un nesso fra questi temi, consenso al regime di cui tu discuti l'espansione territoriale o la localizzazione, e il concetto di totalitarismo imperfetto e l'inerzia del partito fascista dopo il 25 luglio del 43. E poi anche se tu mi accenni un attimo ad una questione importante, perché forse non è mai stata considerata abbastanza con la necessaria attenzione e importanza, a parte Chabot, che già 40 anni fa lo rilevò questa, e cioè la disattenzione che venne posta dalle classi liberali risorgimentali e dai socialisti rispetto ai reduci della prima guerra mondiale. E cioè Chabot notò che, attenzione, fu commesso un errore formidabile quando venne sottovalutato il sacrificio e l'impegno dei militari nella prima guerra mondiale, che facilitò il transito quasi integrale di queste associazioni al nascente fascismo. Ecco, volevo sentire da te se questo passaggio vi fu realmente, se vi fu veramente un travaso di appoggio, di partecipazione. E poi vorrei sottolineare, infine, perché vorrei lasciare il posto a te ad esprimere qualche commento su questo, sul rapporto a proposito di Stato e Chiesa in epoca fascista. Sono stati scritti libri interessantissimi e molto importanti, fra l'altro, su questo tema. Non vi è dubbio che Pio XI appoggiò il fascismo quasi fino all'ultimo, però siamo quando arriviamo alle leggi razziali e Pio XI improvvisamente si ravvede finalmente, anche forse a seguito degli infiniti scontri che si verificarono tra le associazioni cattoliche e il regime durante negli ultimi 10 anni, soprattutto nel 31. E dopo le leggi razziali Pio XI finalmente si rende conto di quello che è veramente il fascismo, capisce quello che Don Primo Mazzolari aveva capito molto prima di lui. E scrive delle parole molto importanti, perché verranno accolte da un Mussolini furibondo ovviamente, vengono taciute, sono anche poco note oggi se vogliamo, perché che cosa scrive Don Pio XI? Scrive, anzi non è che lo scrive, lo pronuncia durante un discorso, e dice: l'antisemitismo, siamo appunto nel 38, subito dopo l'elaborazione delle leggi razziali, l'antisemitismo è un movimento odioso, con cui noi cristiani non dobbiamo avere nulla a che fare. Spiritualmente siamo tutti semiti, è una posizione durissima. Poi Pio XI stava preparando anche tra l'altro un'enciclica molto più articolata, che è sulla quale poi venne accantonata, venne lasciata chiusa in un cassetto. Ecco, volevo chiederti, secondo te Pio XI e più in generale anche le gerarchie provinciali avevano capito veramente, riuscirono finalmente a comprendere che cosa c'era di anticristiano nel fascismo? Non dico di antiliberale, perché non è che importasse più di tanto alla Chiesa Cattolica di allora, anzi, lo compresero o rimase un'acquisizione del pontefice piuttosto isolata, che non ebbe alcun peso poi in realtà sulle relazioni fra la gerarchia locale e il regime? E un'ultima cosa ti voglio chiedere, perché vedo che il tempo mi sta scadendo, mi stavo riferendo all'ultimo, agli ultimi tuoi due paragrafi del libro, e che riguardano il carattere rituale delle manifestazioni fasciste, di cui tu giustamente sottolinei in essi con la liturgia cattolica, e sull'importanza che queste sfilate, celebrazioni, feste ebbero sull'immaginario collettivo. E cioè Mussolini capì, l'aveva già capito 2 secoli prima Rousseau, e di questi principi tennero conto i rivoluzionari francesi, e cioè che per animare lo spirito delle masse occorressero manifestazioni che colpissero l'immaginazione per la loro imponenza, per la loro magnificenza, per la loro dimensione. Si trattava in fondo di porre le basi di un principio della teoria, di teoria della propaganda politica. Ecco, Mussolini e Hitler ancora più di lui avevano a disposizione degli strumenti di propaganda politica che non avevano i rivoluzionari francesi alla fine del Settecento, la fotografia, la radio, soprattutto il cinema, no? L'arma più forte secondo Mussolini. Ecco, secondo te, è un'altra domanda che ti pongo, questi strumenti nelle mani di Hitler e di Mussolini si rivelarono produttivi di effetti o in realtà gli servirono ben poco, insomma, ebbero importanza? Tu ti soffermi a parlare di questi aspetti, e quindi ritengo che tu ne abbia colto l'importanza, visto che che hai dedicato quasi un intero paragrafo, un intero capitolo, molto bello e molto importante secondo me. Grazie.
Adesso vedremo il filmato che dicevamo prima della visita dei due.
Io, tanto vi rassicuro, non risponderò a tutte le domande che mi sono state poste, perché questo comporterebbe impiegare molto tempo. Insomma, i miei due presentatori, che ringrazio di cuore per le eccessive anche parole che hanno detto nei miei confronti, insomma capiranno il problema di tempo e di sintesi. Volevo soltanto dire due cose sul filmato, che è impressionante. Non lo faccio mai, di solito io tengo sempre un profilo basso, però qui vorrei assumermi il merito di averlo non scoperto, perché non l'ho ritrovato in qualche archivio, ma di averlo individuato sul sito dell'Istituto Luce e di aver soprattutto capito, questo sì, le enormi potenzialità comunicative che ha questo filmato. Non soltanto in un pubblico adulto come siete voi oggi e che quindi ha anche una sensibilità, ma soprattutto nei confronti dei più giovani. E questo l'ho testato perché l'ho usato molte volte in classe, facendo dei laboratori e facendolo vedere a molti ragazzi, studenti di scuole diverse, e tutti ne sono stati sempre rapiti. Tra l'altro ultimamente, due settimane fa abbiamo fatto un laboratorio con ragazzi dell'ENEP, dove la storia non è propriamente la materia centrale, e ragazzi che per tutto il resto del tempo hanno fatto il casino più inimmaginabile, ma durante il video sono rimasti rapiti e poi si è riusciti anche a fare una piccola discussione e a far cogliere loro alcune cose. Quindi ecco, questo piccolo merito me lo prendo, nel senso che penso che sia uno strumento molto importante da usare appunto anche nelle scuole e parlarne con i ragazzi e far capire loro che in effetti stiamo parlando di cose, questi siamo noi 80 anni fa, perché insomma parliamoci chiaro, in piazza quel giorno in arena probabilmente se andiamo a vedere ognuno di noi aveva un parente, un amico, un parente più o meno lontano. Io avevo mia nonna in arena, portata come per molte ragazze all'epoca con un piccolo stratagemma, un piccolo inganno, gli avevano promesso di andare in città, di passare una giornata in città e di offrirgli il pranzo, poi non gli hanno offerto il pranzo, li hanno riportati a casa a digiuno senza mangiare, ma per queste ragazze che arrivavano dalla campagna e per le quali una giornata in città era comunque una giornata in città, quel giorno significò appunto un giorno a Verona e un giorno con il Duce, con Mussolini. E quindi ecco, secondo me ci possono fare tanti discorsi, leggere tanti libri, ma poi vedere queste immagini qua. Importante questo filmato per tre cose, lo dico in maniera schematica e velocissimamente. Intanto è un piccolo compendio di storia del fascismo. Qui dentro c'è tutto, ci sono i giovani, quindi il ruolo dei giovani, ci sono le donne messe da una parte, ma allo stesso tempo per le donne viene individuato un ruolo specifico. Tra l'altro una cosa che nel filmato non c'è, ma che c'è nella cronaca scritta da Manzini, nella piccola pubblicazione che lui fa già nel 38, all'indomani della visita, proprio in arena c'è un momento di enorme impatto emotivo, quando tutte quelle donne, lì in arena c'erano donne e bambini, ad un certo punto le donne alzano i bambini, i piccoli bambini che arrivano al seguito, li alzano e li portano proprio un segno di offerta al Duce. È curioso che questa cosa sia stata analizzata da una sociologa americana che si è interessata, insomma, gli americani e gli anglosassoni sono più interessati di noi a questi aspetti simbolici, ma questo momento di offerta delle giovani generazioni al Duce, cioè al capo del popolo, è un momento simbolico di enorme impatto emotivo all'epoca e di enorme impatto emotivo per noi se pensiamo che di lì a qualche settimana, qualche mese, non quei bambini piccoli lì, magari i padri, magari i figli, sarebbero davvero andati in guerra per il Duce e magari anche non sarebbero poi tornati. Quindi vedere come la storia si prenda anche gioco di noi molto volentieri spesso. E quindi è un piccolo compendio di storia del fascismo. Il momento della disperata che entra in piazza dei signori è straordinario, è una cosa di un impatto straordinario e che ci fa già capire, siamo nel 38, cosa succederà di lì a qualche anno dopo l'8 settembre 43, quando la stragrande maggioranza degli italiani si fa da parte, per riprendere le riflessioni che faceva Olinto, ma non tutti si fanno da parte, si ripropongono alcuni di questi signori un po' attempati, con pochi capelli, con qualche ruga sul viso, ma ancora molto convinti, si ripropongono sulla scena e fanno quello che sappiamo, che ben sappiamo, tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45. E poi una cosa che, ragazzi, ripeto sempre, l'aspetto non secondario ma molto importante, questo sì per il consenso al regime, l'ospedale di Borgo Trento. Il regime è il regime opera, il regime fa le cose. Dell'ospedale di Borgo Tempo se ne parlava da tempo, ma in quel momento si sta realizzando, e il sanatorio del Chievo, il regime si occupa di tutti i veronesi, in questo caso di tutti gli italiani, anche di chi sta male, e la modernità, che è un altro aspetto importante del fascismo, si vede anche attraverso l'istituzione o la realizzazione di questi istituti. Quindi è un compendio di storia del fascismo interessantissimo. L'altra cosa importante è che questo filmato, credo, questo non dipende dal filmato, ma dipende dalle caratteristiche urbanistiche di Verona, permette al fascismo di costruire una scenografia straordinaria. Corso Porta Nuova sono 800 metri lineari che consentono di prendere di infilata una camera da presa, una cinepresa ben diretta, prendere di infilata 800 metri e centinaia di migliaia di persone schierate. Piazza Bra sono circa 200.000 persone, l'arena con quegli effetti cromatici bianco e nero, quindi diciamo che gli scenografi del regime hanno potuto sbizzarrirsi. E poi l'ultima cosa, ma l'ho già detta, il riproporsi di questa, della vecchia guardia, della disperata, e la violenza che è ancora presente nel 1938. Non è vero che è finito il periodo dello squadrismo, ovviamente detto, con l'andata al potere, il fascismo si dimentica della violenza. La violenza resta sotto traccia, forse, ma resta come elemento cardine genetico del fascismo fino alla fine, con poi il tragico epilogo degli ultimi due anni. Quindi davvero un video importante che ci dice molto, ci spiega molto del fascismo in generale. Due cose velocissimamente, riprendendo gli spunti dei miei due presentatori. Ringrazio anche il signore che ha detto Otello e sono andato via. Volevo dirgli che fa un effetto particolare sentire le proprie parole lette da un attore. È un effetto molto positivo, è molto piacevole, un po' mi vergogno, ma è un po' straniante, esatto. La questione violenza è, Roberto ci chiedeva come in pochissimo tempo le opposizioni politiche vengano cancellate dal fascismo. E in effetti questa è una delle domande centrali che mi sono fatto anch'io quando mi sono messo a studiare l'inizio del fascismo, la fase iniziale, quella del fascismo movimento, prima della presa del potere. Perché in effetti noi abbiamo una situazione straniante in questa, perché una provincia, una città, ma soprattutto una provincia nella parte bassa, diciamo nella parte meridionale, che tra il 19, il 20 e il 21 vota socialista con percentuali, potremmo dire bulgare, con percentuali altissime, nel giro di un anno e mezzo, due, sparisce. Questa provincia, questa forza del Partito Socialista sparisce. E gli elementi qui che io cerco di sottolineare nel libro sono due, cioè ovviamente la violenza. La violenza che colpisce molto di più i socialisti rispetto ai cattolici. Dopo le amministrative del 1923 c'è un articolo interessante che gira nei giornali veronesi, perché alcuni si chiedono come mai i mandamenti della provincia che votavano socialista nel 23 votino in massa il fascismo, mentre i mandamenti della provincia che erano storicamente popolari, cattolici, quindi soprattutto nel centro-nord della provincia, conservino una certa presenza di elementi cattolici. Cioè, detto in maniera, in parole povere, la sparizione dei socialisti è molto più evidente rispetto a quella dei cattolici e dei popolari. È una spiegazione che si danno già all'epoca, ma che è evidente dalla lettura delle carte, è che lo squadrismo colpisce molto di più il Partito Socialista, colpisce molto di più la bassa veronese, colpisce molto di più la città, soprattutto colpisce molto di più perché il fascismo geneticamente nasce con una profonda avversione nei confronti del socialismo. Ma c'è una cosa in più da dire, che cerco di dire nel libro. La violenza spiega molto, ma secondo me non spiega tutto. Secondo me abbiamo anche un problema di rialienamento veloce, di molti a nuovo corso. E questo si dice molto di noi italiani, purtroppo. La violenza funziona, ma è evidente che la proposta politica del fascismo, che nel veronese è molto particolare perché è un fascismo che ha le nature sindacaliste, anarco-sindacaliste, Italo Bresciani arriva dal mondo del socialismo, Edoardo Malusardi, che assieme a Italo Bresciani è tra i fondatori, è un ex sindacalista. Il fascismo si preoccupa anche di dare una proposta politica, fonda dei sindacati, e qui anche nei comuni dove lo squadrismo non è molto forte si assiste appunto a questa fuga verso il fascismo. Tanto è vero che a un certo punto i fascisti stessi si prenderanno atto del fatto che molti comuni rurali si sono avvicinati al fascismo pur essendo prima dichiaratamente vicini o apertamente vicini al socialismo. Quindi quello che cerco di fare nel libro, con molte più parole, meglio esposte di come sto facendo adesso, che sto cercando di chiudere e di correre, è che c'è una cosiddetta pars destrumens nel momento violenza, a cui segue però una pars construens, cioè il portare nelle campagne una proposta alternativa. E c'è chi ci crede, c'è chi si riallinea, c'è chi abbandona la camicia rossa o il fazzoletto rosso e si riallinea. Questo vale anche ovviamente per quanto riguarda i comuni dove le maggioranze erano popolari e cattoliche. C'è questo dato del riallinearsi, c'è, è presente, e bisogna dirlo. Sul ruolo di Nessedaglia ha ragione Roberto di individuarlo come elemento centrale. Nessedaglia è un personaggio interessantissimo e l'ho preso come cartina attorno al sole di come quel mondo liberale lì, che è abituato a comandare, lo dico ancora in parole molto semplici, era abituato a guidare l'Italia dal 1861 in poi, 66 per quanto riguarda il Veneto, era la classe dirigente, erano i notabili, e lui capisce con enorme cinismo politico e con enorme fiuto anche politico che il fascismo è la carta vincente su cui può puntare, e non lo capirà nella seconda metà degli anni 20, quando ormai era evidente a tutti, lo capisce nel 22, lo capisce già nel 21, perché se nel 22 scrive questa lettera significa che questa è una cosa che aveva maturato da lontano.
Il senatore Nessedaglia,
il quale non alzerà mai le mani, non sarà un fascista violento, sarà l'altra anima del fascismo, sarà l'anima appunto politica in doppio petto, che capisce che il fascismo era la carta vincente e si appunto riallinea, tanto per riutilizzare il termine che stavo usando, che ho usato prima. Il problema degli ex combattenti è un altro problema, un'altra questione interessante che ho trattato, e su questo poi chiudo, perché in effetti questa è l'impressione che ho avuto anch'io, ho detto che è sempre difficile fare la morale ad un atteggiamento 80 anni dopo, 100 anni dopo, però probabilmente lì sull'onda di una possibile rivoluzione che avrebbe potuto arrivare anche in Italia dopo la Russia, il Partito Socialista forse non capisce quanta importanza aveva rivestito per la media, piccola borghesia italiana la Grande Guerra e alcuni valori che saranno valori stravolti poi del fascismo, penso a quello di patria ad esempio, che però erano parte integrante del patrimonio genetico di quella classe liberale di cui parlavo prima, che aveva tenuto le redini del paese. E questa cosa è evidente nel momento in cui proprio a Verona si verifica questo episodio interessante di Italia Libera. Italia Libera è un gruppo di ex combattenti, quindi per questo particolarmente invisi al fascismo, perché il fascismo ha cercato di calare una cappa sopra di inglobare completamente il mondo degli ex combattenti, mentre questi sono ex combattenti che sono antifascisti, sono repubblicani e sono profondamente antifascisti e democratici, Rodolfo Pacciardi eccetera, profondamente anche nel veronese ci sono alcuni personaggi molto interessanti e sono profondamente antifascisti e fischieranno il fascismo in arena, diceva Roberto, non quando il fascismo non era niente, lo fisseranno il 4 di novembre del 1924. Il fascismo aveva già preso il potere da 2 anni e si sentono talmente forti da poter fischiarlo, fischiano Raffaelli, il sindaco, in arena nel novembre del 24. Ed è un'associazione, quella di Italia Libera, che nel veronese è una sezione di oltre 2000 iscritti. Quindi un'esperienza politica interessante e tutta ancora, secondo me, da studiare, da capire, da analizzare. E i rapporti tra ex combattenti, o almeno una parte degli ex combattenti, e fascismo saranno rapporti molto difficili anche in altri comuni e in altre zone della provincia. Ci sono nel libro citati alcuni di questi episodi in cui appunto la locale sezione di ex combattenti non invita il maggiorente fascista del luogo, oppure non lo fa parlare. È il segno evidente di come appunto gli ex combattenti, ripeto, quella parte che si identificava con Italia Libera, con l'antifascismo, non intendesse regalare il mondo i valori, ecco, della guerra al fascismo in toto. Ultimissima cosa davvero, perché l'ho vista qui e mi interessava, la questione del totalitarismo imperfetto. Tu dicevi se si può vedere questa cosa anche in relazione a quello che accade dopo il 25 luglio.
Provata dopo il 25 luglio.
Provata dopo il 25. Direi di sì, e direi che io aggiungo anche dopo l'8 settembre del 43, quando i grandi del fascismo non si ripresentano mica all'appuntamento della rifondazione del fascismo repubblicano. Si ripresenta tutta una serie di persone che o erano state squalificate dal fascismo stesso, nel veronese ne abbiamo due esempi limpidi, che sono Luigi Grancelli e Valerio Valeri, rispettivamente uno diventerà podestà di Verona repubblicana e Valerio Valeri sarà l'ultimo comandante della Brigata Nera federale di Verona repubblicana fino all'ultimo giorno, fino al 24 aprile. Non è solo Legnago, viene ricordato per essere un legnaghese, ma lui, ed è il motivo per il quale poi viene anche fucilato, forse l'unico, uno dei pochissimi che paga, lui è l'ultimo comandante della Brigata Nera Stefano Rizzardi di Verona e l'ultimo federale, cioè quello che resta con il cerino in mano quando arrivano gli americani, per capirci, e quindi ha le sue responsabilità, anche se bisogna dire è uno degli unici, è uno dei pochissimi che paga con la vita, perché poi verrà fucilato nel novembre del 45. Quindi effettivamente questo problema del consenso ce lo portiamo dietro. È vero che c'è un consenso, ma la qualità di questo consenso, ecco, io richiamo sempre questo termine, faccio sempre questo riferimento, bisogna andare a indagare la qualità di questo consenso, perché in questi due momenti chiave, 8 settembre e 25 luglio, non succede niente. I superfascisti non ci sono, non si presentano. E questo è un bel problema. È un bel problema che va discusso, che va ancora, se possibile, storicizzato, ma non lo faremo certo questa sera. Io vi ringrazio davvero moltissimo di essere venuti qui ad ascoltarci. Per alcuni, non so, Roberto Bottura, ormai lo so a memoria il libro, anche la Giovanna, sono venute tutte le presentazioni, quindi dovremmo dare un omaggio o qualcosa. Però ringrazio veramente tutti per essere presenti, molti sono ormai amici, ci frequentiamo qui in istituto. Vi ringrazio davvero, ringrazio i miei due presentatori e sabato prossimo, anzi è quello dopo, perché sabato prossimo non ci siamo, grazie.